Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Il giorno dopo, la folla rimasta dall'altra parte del mare notò che c'era una barca sola e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti. Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Parola del Signore.
Alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Bellissima la conclusione di questo Vangelo che è stato proclamato. Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? La parola opere di Dio si riferisce ai comandamenti, ai 10 comandamenti, alla legge antica. La gente voleva sapere qualche cosa in più. E la ciliegina da mettere sulla torta, qualcosa da fare, e Gesù risponde che l'unica cosa da fare è credere in Lui, credere in colui che Dio ha mandato, nel Signore Gesù. E credere in Gesù significa credere nel Vangelo, nella buona notizia, mettere in pratica il Vangelo. Questo è importante ricordarcelo, perché tante volte noi ci scervelliamo, vogliamo fare qualche cosa di nuovo, una novità. È tutto scritto nel Vangelo. Credere nel Vangelo, mettere in pratica il Vangelo, e già abbiamo realizzato l'opera di Dio. L'omelia di questa sera è un'omelia a tema, non spiegherò le letture, un'omelia a tema perché siamo nel primo giorno del mese di maggio, e il mese di maggio per tradizione è il mese dedicato alla Madonna, a Maria, a Nostra Signora del Sacro Cuore. Ed è bene ricordare, vi ho dato un foglio che naturalmente terrete lì dov'è, perché, come ho detto prima, la fede viene dall'ascolto. Voi ascoltate, quando poi a casa volete riprendere quello che avete sentito nell'omelia, c'è il foglio. In questo foglio ci sono soltanto alcuni passaggi su Maria scritti nel Vangelo, perché di Maria si dicono tante sciocchezze. Basta andare al Vangelo, cose che di Maria che non sono campate né in cielo né in terra. E poi c'è anche il pericolo con questa comunione con i gruppi protestanti, perché si hanno le stesse canzoni, si invoca lo stesso spirito, e Maria viene messa in secondo piano. Ma non si può, noi siamo Chiesa Cattolica Apostolica Romana, dove nel Concilio di Efeso Maria è stata definita Madre di Dio. Madre di Dio, non soltanto madre di Gesù, dell'uomo Gesù, madre di Dio. E nel Vangelo di Giovanni, ecco, cominciando con i passi che sono stati messi in questo foglio, Gesù, vista la madre presso di lui, il discepolo che amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio, ecco tuo figlio. E il discepolo da quell'ora prese in casa Maria. E naturalmente il Vangelo non sono un racconto, una storia, ma il Vangelo è memoria, va attualizzato. Quindi anche noi siamo figli di Maria, in un certo senso, e anche noi siamo invitati a prendere in casa Maria. Prendere in casa Maria che significa? Portarci in casa la statuetta della Madonna, anche, è un simbolo. E prendere in casa Maria significa far entrare nel nostro cuore, far entrare nella nostra spiritualità la spiritualità di Maria, donna libera, donna dello Spirito, madre di Gesù e madre di Dio. Quindi non è un optional. Tante volte sentiamo dire: no, io non sono devoto della Madonna, no, io preferisco fare... No, preferisci niente. La Madonna, Nostra Signora, Maria di Nazareth, chiamala come vuoi, è un elemento costitutivo della nostra fede. Maria, noi dobbiamo portarla a casa nostra, significa farla entrare nel nostro cuore, farla entrare nella nostra spiritualità. Poi vuoi recitare il rosario, vuoi cantare il Magnificat come ha fatto ieri o stamattina sorella Anna, e vuoi fare, ma Maria non è soltanto la preghiera del cuore. Sapete che la preghiera del cuore nasce in Oriente, e l'alternativa occidentale è proprio il rosario. O rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio. Quindi Maria è la spiritualità di Maria, è la spiritualità della libertà. Maria è la vera donna libera. Basta leggere i Vangeli e rimani colpito, ti innamori di questa donna. Come direbbe il mio confratello, che donna la Madonna, e ti innamori e la devi portare, ecco, nella tua vita, nelle nostre comunità, nei nostri gruppi. E Maria non deve essere un optional, perché dove c'è Maria, vedremo, c'è anche lo Spirito, c'è anche Gesù. E per noi che siamo amanti dello Spirito, per noi che siamo amanti di Gesù, non possiamo mettere in un angolino o relegare. Infatti mi piace tanto a Casarano che proprio all'inizio c'è l'intronizzazione della parola e l'intronizzazione di Maria che ci ha portato Gesù. Maria, Madre di Dio. Io non riesco a farlo entrare. Ecco, mentalmente, studi il Concilio di Efeso, mentalmente le due nature di Dio, di Gesù, natura divina, natura umana, ti li capisci. Ma se voi volete meditarlo, il cuore vi esplode in qualche cosa di grande e di più grande. E 3 giorni dopo ci fu una festa di nozze a Cana, e lì c'era la madre di Gesù. Dove c'è Maria, al di là della Madonna addolorata, al di là della Madonna con le 7 spade, al di là, dove c'è Maria c'è la festa. Maria è la donna della danza, Maria che esulta, che danza di gioia con Gesù. Ed essendo venuto meno il vino, non hanno vino, non hanno amore. Quando in una comunità, quando in una famiglia non c'è amore, il vino è il simbolo dell'amore, non c'è amore, o l'amore si è annacquato, o l'amore si è perso, o l'amore, ricorriamo a Maria. Non hanno più vino. Maria intercede per noi perché la nostra vita sia sempre una vita appassionata, una vita da innamorati, una vita piena d'amore. Noi possiamo attraversare le secche, stanchezze, deserti, o chiamali come vuoi. Sono le stanchezze dell'anima, le stanchezze del nostro corpo, le delusioni, le contusioni, le confusioni. Chiama Maria E Maria intercederà presso suo figlio, non hanno vino, non hanno più vino. Nell'Antico Testamento è Maria che fa da passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento. E poi qui ci sono le ultime parole nel Vangelo di Giovanni, le ultime parole che Maria dice nella Scrittura. Ed è il suo testamento, ed è non importante, importantissimo, perché Maria dice a tutti noi, Maria, Giovanni 2,5, mettetelo in memoria, fate quello che lui vi dirà. Questo è il discernimento base per tutte queste apparizioni che ci sono nel pianeta, nel mondo, dove la Madonna dice metti in pratica i miei messaggi. Io quando sento dire alla Madonna che dice metti in pratica i miei messaggi, fai quello che ti dico io, cancello, giro pagina. Perché la vera Madonna, la vera Maria ci porta a Gesù, fate quello che lui vi dirà, quello che Gesù ci dice, non quello che dice Maria. E Maria, con noi sappiamo che la rivelazione con il libro dell'Apocalisse è chiuso, non c'è più niente da scoprire, non c'è più niente di nuovo. Quindi tutto quello che Dio ci doveva dire ce l'ha detto nella Bibbia. Nelle varie apparizioni, semmai, Maria può sottolineare qualche cosa. Ad esempio, le apparizioni di Gesù a Santa Faustina Kowalska della Misericordia. Non è che è una rivelazione aggiunta, nuova, come alcuni dicono, no, io non ci credo. Ma smettila! Perché la misericordia non è una qualche cosa aggiunto. La misericordia è una cosa che noi troviamo nella Sacra Scrittura. Siccome ce lo siamo dimenticati, ecco che il Signore ce lo sottolinea. Tutto qua. Ma non c'è niente di nuovo. Non c'è niente di nuovo. E così anche Maria. Fate quello che lui vi dirà. Una Madonna che dice cose nuove, una Madonna che dà delle rivelazioni nuove, diffidate, perché sicuramente è falso. Quello che dice la Madonna è quello che ci porta a Gesù. Maria, ecco, era fidanzata con Giuseppe prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Quello che in lei è concepito dallo Spirito Santo. Maria ci aiuta a far diventare il nostro grembo, la nostra vita gravida di Gesù. Sant'Ambrogio già in Milano diceva che ogni volta che noi ascoltiamo la Scrittura insieme a Maria, Maria ci aiuta, perché lei conosce la strada, a ingravidarci di Gesù, a riempire il nostro grembo, la nostra vita di Gesù. E poi ecco, si passa al Vangelo di Luca. Rallegrati, gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Rallegrati, gioisci. E noi continuiamo a dire Ave Maria, e continuiamo a dirlo, per carità, non voglio sconvolgere, ma anni fa addirittura era stato scritto in un documento, che adesso non mi ricordo, dove si può dire al posto di Ave, Ave è il saluto romano, l'arcangelo Gabriele, quando va da Maria, non fa il saluto romano, Ave, ma gli dice rallegrati, gioisci, che sono poi le stesse parole che troviamo in Sofonia 3, gioisci figlia di Sion. E ricordiamoci che figlia di Sion non è un attributo di quelli grandi, ma figlia di Sion era il quartiere ultimo più povero di Gerusalemme. E Maria qui dice, eccomi, sono la serva del Signore. E quando leggiamo questo passo, noi lo leggiamo in italiano. Ecco, Maria, l'umiltà di Maria. Sì, l'umiltà è verità, ma attenzione. Al tempo di Maria, 2000 anni fa, i servi del Signore erano solo uomini. Era Davide, era Mosè, era Samuele, erano servi del Signore. Maria introduce qui il ruolo che la prima comunità cristiana ha dato a Maria, la serva del Signore, cioè la capessa, quella che guida la comunità, mentre a quel tempo erano solo gli uomini che potevano essere chiamati servi del Signore. Quindi Maria qui sta introducendo proprio l'amore paritario, non c'è più né uomo e né donna, dirà poi Paolo successivamente. Quindi qui questo serva del Signore è il ruolo che le ha dato la comunità e che Maria si attribuisce. Quindi non è tanto quell'atteggiamento di ultimo, perché il servo è il primo, è come dire io sono la papessa, adesso per carità non voglio essere dissacrante, ma per dire io sono la prima, sono la serva del Signore, dice io sono la prima all'interno della comunità, ed è vero, noi sappiamo che Maria è stata l'animatrice della prima comunità apostolica. Si faccia di me come hai detto, si compia in me la tua volontà. Attenzione, noi usiamo questa parola e vabbè, si compia la volontà del Signore, e vabbè, si faccia la volontà del Signore. Quando in tutti i modi abbiamo cercato di fare la nostra volontà, quando poi non c'è più altra soluzione, tiriamo fuori, si faccia in me la volontà del Signore. Questo si faccia in me la volontà del Signore, genoito, è un rafforzativo. Maria è come chi dice che bello, si faccia in me la volontà del Signore. Noi vediamo sempre questa annunciazione. Oggi ho avuto una news, qualcuno qui nel palco ha detto che Maria stava leggendo i salmi quando è apparso l'arcangelo Gabriele. Oh, non l'avevo mai sentito. Grazie per questa news, sarà una novità di Casarano. Ah, l'hai detto tu, hai avuto una rivelazione privata. Va bene, mi piace. Però non sappiamo se è vero, però io mi credo nella tua rivelazione privata. E Maria, quando riceve questo annuncio di diventare la madre del Signore, lei esulta di gioia, dice che bello, questo si compie in me la volontà del Signore, e che bello. Quante volte noi invece facciamo il contrario, ma sì, si faccia la volontà del Signore, ma sì, si compie la volontà del Signore, ma sì, noi invece qui è una gioia. È la gioia di Maria che dice si faccia in me la volontà del Signore, si faccia di me come hai detto tu. E Maria, rimasta incinta di Gesù, sapete voi donne come sono quando si rimane incinta, le prime nausee, tutte quelle smancerie che fanno le donne incinte all'inizio, Maria invece no, pur essendo donna come tutti gli altri, come tutte le altre, Maria appena rimane incinta di Gesù, appena Gesù si mette dentro il suo grembo, Maria si mette subito a servizio, perché dove c'è Gesù c'è il servizio. Dove c'è Gesù, quando arriva Gesù nella nostra vita non possiamo stare fermi, quando arriva Gesù nella nostra vita non possiamo compiacerci, quando arriva Gesù vero nella nostra vita, noi subito ci mettiamo a servizio degli altri, subito ci mettiamo in cammino. E qui Maria va da Elisabetta che ha questa gravidanza da persona anziana, quindi una gravidanza a rischio, una gravidanza di persona anziana, e si mette a suo servizio. Ed è bella la parola, si recò in fretta. In fretta ha due significati, il primo quello in italiano, subito, non ci sono dilazioni, quando il Signore viene nella tua vita non dici vabbè lo farò domani, vabbè pregherò domani, quando vado in pensione mi faccio tutti i ritiri, e quando sarò, ma non è vero, il Signore non chiama quelli che sono in pensione, il Signore non chiama quelli che non hanno niente da fare. Quando tu devi andare dal Signore devi fare una scelta. Il Signore ha chiamato Pietro, Giacomo e Giovanni che avevano un lavoro, perché non è andato lì in piazza dove c'erano i disoccupati e diceva voi disoccupati venite con me che vi porto a diventare pescatori di uomini. No, ha preso persone. Ricordiamocelo, ogni volta che Gesù ci chiama, ci invita a fare una scelta dove noi dobbiamo lasciare qualche cosa per prenderne una più grande. Attenzione, il Signore non ti chiede mai per sé. Quando ti chiede qualche cosa, ti chiede del tempo, ti chiede la vita, vi ricordate la Samaritana? dammi un po' di acqua, io ti darò acqua viva. E ha cambiato la vita quella donna samaritana. E il Signore ci cambia la vita, quindi non delazioniamo. Quando tu senti che il Signore ti chiama a fare una cosa, falla subito. Attenzione, in fretta in greco significa pure fatto bene. Quando tu lavori per il Signore, devi fare una cosa fatta bene. Non ste cose raffazzonate, non ste cose aggiustate alla meglio. Quando devi fare una cosa, Maria, ecco, l'ha fatta bene. In fretta significa fatta bene. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le saltellò in seno con gioia e fu ripiena di Spirito Santo. Maria cosa ha fatto? Ha salutato. Anche qui ci sarebbe da dire, questo l'ho saltato per non essere, entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. L'ho saltato per non dirlo, ma adesso lo sto dicendo lo stesso. Perché qui Maria non fa sconti, e teniamoci buona la suora, teniamoci buono il capogruppo, teniamoci buono il parroco, teniamoci buono il collega. Maria non fa questi sconti. Maria è libera. Entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. A Zaccaria non lo saluta. Ma come ti permetti? Io sono anche monsignore. Era un monsignore Zaccaria. Niente, non lo saluta perché Zaccaria è il prete muto. È il prete che non ha creduto alle rivelazioni dell'arcangelo. E si compie lo stesso la volontà del Signore, sua moglie rimane incinta, ma lui è muto, non può parlare perché non ha creduto. E Maria non sta lì a coccolarlo, va bene, gli faccio una preghiera, magari vediamo se si converte. Ti converti quando il Signore entra nella tua vita, e quindi noi non dobbiamo diventare complici di chi non crede o di chi rifiuta il messaggio dell'angelo, perché diventiamo complici anche noi, diventiamo, e quindi non so se questo, Maria ci insegna ad essere persone libere. Maria entra e saluta Elisabetta. Appena Elisabetta sente il saluto, il bambino, sappiamo noi che poi viene identificato con la liberazione del peccato originale in Giovanni Battista, le sussultò nel grembo. E che gli ha detto? Soltanto il saluto, shalom, pace a te. Quello che noi diciamo, le parole hanno un'energia, hanno una forza. Ecco perché noi dobbiamo fare un lavoro su noi stessi. Più lavoriamo su noi stessi, più noi arricchiremo la Chiesa, più arricchiremo le persone che incontreremo. Perché Gesù passa attraverso le nostre parole. La bocca parla della sovrabbondanza del cuore. E tutti noi l'abbiamo sperimentato. Incontriamo persone che ci dicono cose belle, ma se noi ci sentiamo trafiggere perché sembrano delle lame, perché sono ipocriti. L'ha detto l'altro giorno il Papa in Egitto. Meglio quelli che non credono in Dio che invece i credenti ipocriti. Ecco allora l'importanza di avere un cuore sempre pieno del Signore, perché più noi siamo pieni del Signore, le nostre parole arrivano e portano Gesù, portano gioia. Ecco perché qui io voglio, come Maria, portare gioia e liberazione con le mie parole. La parola è importante. E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta, danza in Dio mio Salvatore. Ecco Maria che canta le meraviglie del Signore e partorì il suo figlio primogenito e lo depose in una mangiatoia. Di presepi ne ho visti in tutta Italia, ma non ho tutti presepi falsi. Falsi perché la mangiatoia, mettono la mangiatoia tradizionale, quella fissa dove c'è la paglia, la cosa, ma la mangiatoia di cui parla il Vangelo, la fatne, è la mangiatoia mobile. Quando, vi ricordate, è scritto nel Vangelo, quando Maria e Giuseppe partono, Maria è già al nono mese, devono andare a farsi registrare, fanno questo viaggio verso Betlemme e c'è l'asinello, partono con l'asinello. Quando partivano, adesso noi, io sono venuto in macchina, ci fermiamo all'autogrill, mangiamo, facciamo che bello l'autogrill. A quel tempo l'autogrill non c'era. Si partiva con l'asinello e si metteva la mangiatoia presso. In pratica c'erano due sacche, in una si metteva la paglia per per l'asino e dall'altra si metteva il pane, il formaggio, quello che era per il viaggio. Quando nasce Gesù non c'era posto da nessuna parte, perché così Gesù ancora oggi non trova posto. E allora cosa fecero? Presero e lo deposero in una mangiatoia, praticamente l'hanno messa nel portapane, nella parte più pulita della mangiatoia, dove c'era il pane che serviva per il viaggio. È un bellissimo simbolo dell'Eucarestia. In pratica, quel bambino che da adulto dirà: io sono il pane vivo, il pane disceso dal cielo, chi mangia di me, io sono il pane, questo bambino viene messo nel portapane. Più che una mangiatoia, è un portapane. Ecco allora la bellezza dell'Eucarestia. Maria, anche qui, ste comunioni senza l'Eucarestia. L'Eucarestia fonda la Chiesa. Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Stiamo attenti, il Papa fa tante comunioni, fa comunione con i luterani, con gli anglicani, con tante, però fare comunione con gli altri non significa svendere quello in cui noi crediamo. Tante volte io vedo, appunto con queste comunioni con i protestanti, che noi svendiamo quello che noi abbiamo. Invece no, dobbiamo cercare quello che ci unisce. E quindi l'Eucarestia per noi è fondamentale. Tu li riconosci, quelli che vanno nei gruppi protestanti, quando c'è la messa di guarigione e c'è Gesù che passa, loro fanno tutti i mistici, io li riconosco. Fanno i mistici, si siedono e stanno con gli occhi chiusi. Ma come? Sta passando il Signore. Perché loro, appunto, edotti da queste catechesi protestanti, cominciano a non credere più nel sacramento dell'Eucarestia, che rimane il pane consacrato, rimane consacrato per sempre, è Gesù per sempre. Lo capiscono meglio i gruppi satanisti che noi cattolici all'interno della Chiesa. E Gesù, Eucarestia, rimane per sempre. Quando passa Gesù, e sta passando ora qui, quando passa Gesù porta guarigione e liberazione. Sì, Gesù vive nel nostro cuore, ma nello stesso tempo Gesù vive anche all'esterno, perché noi abbiamo bisogno di cose anche esterne, palpabili, visibili. Ecco allora la mangiatoia, la fatne, il portapane. E poi Maria da parte sua serbava tutti questi eventi meditandoli nel cuore. Sua madre conservava tutte le parole in cuor suo. Maria è la grande meditatrice. E va bene il canto, va bene tutte le varie pratiche, ma attenzione, rischiamo di fare una sceneggiata. Paolo parla, passa la commedia di questa vita. E noi rischiamo di fare tanti eventi, tante cose, danze, canti, mistagogie, tutte cose buone, anzi ne abbiamo bisogno. Ma se noi non abbiamo un cuore meditante, non abbiamo un cuore come Maria, che gettava, le buttava nel cuore, io personalmente tante cose non le capisco. Oggi parlavamo di come tante cose non si arrivano a capire con la mente. Sì, capisci il concetto, ma Dio è oltre un concetto, e poi li capisci con la mente, e la mente mente. Meditava nel suo cuore, riuscire a fare. Io ve l'ho detto ieri, Gesù è stato chiaro: un'ora al giorno di adorazione. Non si scappa. In questa ora al giorno, noi per Costituzione abbiamo mezz'ora, dice basta mezz'ora, va bene, adesso nel capitolo generale chiederò che si cambi, perché Gesù è stato chiaro, un'ora al giorno, in questa adorazione, ados, in questo bacio del Signore, scendi nel cuore e capire quello che la mente non può contenere lo contiene il cuore. E sono quelle cose che orecchio non ha mai udito e occhio non ha mai visto. Diceva Karl Rahner, o il prossimo secolo sarà una chiesa contemplativa o non sarà chiesa. Per carità, la chiesa è fondata su Gesù e andrà avanti sino alla fine dei secoli. Ma abbiamo bisogno di meditazione, abbiamo bisogno di contemplazione, contemplativi in azione. E poi, a te una spada trafiggerà l'anima, perché vengono svelati i pensieri di molti cuori. E il trafiggere la spada è la parola di Dio. Ecco perché, al di là di tutte le cosine belle che noi possiamo dire, la parola di Dio è quella che riesce appunto a trafiggere. Tra l'altro, se noi vogliamo rientrare in paradiso, vi ricordate, è proprio nel libro della Genesi dove c'è l'arcangelo con la spada roteante, dice, la spada a doppio taglio, e che sta davanti alla porta del paradiso. Quindi, per entrare in paradiso, per fare del nostro cuore un paradiso, abbiamo bisogno di essere trafitti dalla spada della parola. Quindi leggere, cioè tu ti dici, no, ma io l'ho letto il Vangelo. Ma non è che tu devi leggerlo perché devi impararlo. La lettura del Vangelo, la lettura della parola di Dio e il commento poi della parola di Dio, anche se San Francesco diceva sine glossa, senza commento, leggi la parola ti aiuterà e trafiggerà il tuo cuore e ti introdurrà nel paradiso. E abbiamo finito. L'ultimo passaggio è: tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera con alcune donne e Maria, la madre di Gesù. Maria crea comunione, comunione. Purtroppo nella Chiesa, purtroppo nelle famiglie, purtroppo nelle comunità, non c'è comunione. Tante volte noi ci arrocchiamo sui nostri discorsi, sulle nostre idee, sulle nostre... E va bene, però la Chiesa è comunione. La Chiesa, noi dobbiamo in tutti i modi cercare, perché ecco, il grido ultimo dell'adorazione è nella Chiesa che noi incontriamo Gesù. Vi ricordate la festa della misericordia, l'abbiamo fatto la domenica scorsa? Tommaso non era presente. Ma Gesù non è andato da Tommaso, che addirittura Tommaso Didimo, il gemello, Gesù non è andato da Tommaso a casa sua a dire: Tommaso, eccomi qui, lasciali stare, quelli sono tutti traditori, Pietro, te lo raccomando, si è fatto spaventare da una vecchiarella, te li raccomando questi. No, Gesù non è andato da Tommaso, Gesù è andato nel cenacolo dove c'erano i discepoli. Chiesa mia, che tu sia, sei sempre chiesa mia. Ecco, allora, in tutti i modi dobbiamo cercare e creare questa comunione, perché è in Gesù e nella Chiesa che si realizza questa comunione, magari a volte lasciando perdere alcune cose, perdendoci. Ecco, beati i miti perché erediteranno la terra. Nella spiegazione di questa beatitudine, i miti sono quelli che rinunciano, quelli che sono disposti a perdere qualche cosa per non perdere la terra, per non perdere il cuore. E in questo ce lo insegna Maria, Maria che ci insegna a fare questa comunione. E benedico il Signore, ieri ho provato una grande gioia nell'Eucarestia per il vostro Vescovo, Fernando, che per Pentecoste crea un evento di comunione. Credo che sia, Papa Francesco lo fa a Roma, e il Papa, ma credo che sia un'esperienza unica, perché tu senti che ogni associazione, ogni cosa, si fa una Pentecoste per conto suo. Vabbè, adesso non siamo lì a criticare, però benediciamo il Signore per questo Vescovo Fernando illuminato che ha scelto di creare un evento, l'evento della Pentecoste, che è l'evento della comunione per eccellenza, facendo in modo che tutte le realtà della diocesi si riuniscano per invocare l'unico Signore. E questo esempio di questa diocesi si estenda in Italia e nel mondo intero insieme a Maria. Amen. A Dio Padre Onnipotente, nell'amore che nutre ogni vivente, eleviamo la nostra preghiera. Aumenta in noi, Signore, il desiderio di te.
Per la Chiesa, perché non si stanchi mai di cercare Gesù, rimanendo in un cammino permanente di conversione e sequela, e trovare in Lui il cibo che dona la vita eterna, preghiamo.